vorrei andare al messaggio principale di oggi, che è un messaggio per le chiese, per noi, per tutti i credenti di questi tempi, un messaggio dal Signore. E vorrei leggere su questo, abbiamo ricevuto un messaggio da una sorella, che chiameremo sorella S.
Sorella S.
Ci racconta un po' la condizione delle chiese in Italia e anche le sue esperienze. E dice sorella S. Buongiorno cari fratelli, vi ascolto con piacere perché trovo tanta sincerità per quanto riguarda la scrittura biblica. La situazione qua in Italia, sapete bene, è molto disastrosa. Il nemico sta avanzando sempre più con ogni malvagità. Demoni governano liberamente, mettendoci sempre più alle strette con sacrifici per chi non accetta il marchio verde. La nostra lotta è continua, ma ciò che mi fa ancora più male è la metastasi mortifera dormiente delle chiese. È una tragedia. Vere e proprie sette religiose chiuse a se stesse. Non vogliono guardare e vedere la verità di ciò che sta succedendo nel mondo. Si nascondono in Romani 13, che devono stare sottomessi alle autorità governative e quindi non si ravvedono e continuano a farsi siringare, prendendo la via larga per comodità, per il lavoro, eccetera.
Io alzo gli occhi, come dicono, ai monti, dove viene il mio soccorso, no? Quindi oggi si dice, io alzo gli occhi alla siringa, da dove viene il mio buco.
Sì.
Tornare Gesù per cortesia. Chi vuole siringarsi lo faccia, eh? Però Gesù è più potente, d'accordo?
Amen. Ora vi espongo i versetti che prendono i pastori per indurre i membri ad accettare i sieri magici. Romani 13 e 1 Pietro 2, 13 a 15. Queste sono scritture che parlano di essere sottomessi all'autorità.
Lo stesso di Romani 13.
Sì. Altri versetti che ne prendono sfidando Dio sono Marco 16, 17 e 18. Quello dice che se berrete qualche veleno non passerà niente, sarete protetti se prenderete serpenti, scorpioni.
Sì, per questo dice sfidando Dio. Infatti non è che perché Gesù ti protegge dai veleni, se hai la fede, se no ciao, ci vediamo in cielo. Come quel predicatore in America che quando predicava teneva un serpente in mano.
Ah.
Ho visto un video. Ma anche per 15 minuti questo serpente tutto, un serpente l'ha morso alla fine ed è morto. Non sfidate Dio, cosa vai avanti Angela, prima che...
E usano anche Matteo 10, 28, questo dice non temete quelli che uccidono il corpo ma non possono uccidere l'anima.
Beh, e dice la sorella, temete quello che può buttare anima e corpo all'inferno, nella Genna.
Quindi, secondo questi credenti, possono indurre nel corpo veleni fino a morire, tanto Dio provvederà a riservarli a sé e li proteggerà qualora possano fare loro del male. Conduttori predicano dai pulpiti che Gesù può eliminare ogni cosa dal sangue, in quanto ne possono prendere anche serpenti e scorpioni in mano e non succederà nulla. Però, seduti comodamente in queste comunità religiose, hanno malati e indemoniati che non vengono né guariti né liberati.
Questa sorella molto in gamba, questo è un forte punto. Dice che il pastore stesso corre all'ospedale, no?
Un pastore che conosco ha ingerito una sostanza dannosa per sbaglio, ma è corso in ospedale per la lavanda gastrica.
E come mai, se da lui ha la fede che Dio può fare tutto, cioè, parentesi, senza fede, punto di domanda, Dio può fare tutto, ma... senza fede non lo fa. Perché? Perché è così la storia.
Tante parole dai pulpiti e fatti concreti, nulla. La situazione qua delle chiese è assai seria. Abbiamo sale con fumi colorati, palcoscenici, balli, musica rock. Secondo loro è spirituale, in quanto parlano di Dio nelle canzoni. Ma il problema è che i credenti non conoscono le scritture, ma vengono attirati da queste manifestazioni, si ritengono, tra virgolette, pentecostali per le quattro lingue urlate con cadute per terra, eccetera, eccetera.
E si buttano anche a terra, eh?
Assurdo tutto questo. Definisco queste le chiese discoteche. Le famiglie dei conduttori vivono su queste, in quanto sono piene, ma cuori vuoti purtroppo. Ne conosco tanti, anche perché una di queste chiese è stata la mia prima tappa quando ho iniziato a cercare Gesù. Poi sono passata a una di quelle che definisco catacombe faraoniche, o meglio dire sette religiose. Si tratta di una denominazione italiana molto conosciuta.
Così è tombe faraoniche?
Catacombe faraoniche. E qua gli idoli sono le mura, la denominazione, il pastore.
Il santuario,
eccetera.
Le mura sacre.
E si ritengono...
La nuova vacca sacra sono le mura.
E si ritengono convinti della miglior chiesa per la verità, in quanto protestanti e conoscono la Bibbia. Grazie a Dio ne sono uscita 2 anni fa e per me è stato un continuo crescere in Cristo Gesù. Adesso ci troviamo un gruppo di fratelli per la preghiera e per evangelizzare le anime perdute.
Brava, una piccola comunità in casa. Noi lo incoraggiamo a quello. Uscite dalle mura catapecchie, fate una comunità in casa. Come era tutta la prima chiesa mondiale, erano chiese nelle case, non esistevano templi, edifici. Il primo tempio edificio, dopo 300 anni, era un templo pagano che gli tolsero le statue dei diavoli e gli misero una croce in cima. Va bene?
Oh. Concludo il mio lungo discorso e spero che lo spirito di verità vi guidi per correggere ed esortare i credenti fuori binario. Molti sono i chiamati, pochi gli eletti. La via larga molti la prendono, ma è la via stretta e angusta che porta alla vita. Cristo Gesù. Un abbraccio a tutti voi, grazie per tutto.
Come si chiama?
Grazie, sorella S.
Sorella S.
Grazie Gesù.
Ah, cos'è S? Sta per santa?
Speriamo.
È una sorella santificata di sicuro. Brava, c'ha gli occhi per vedere.
Amen.
Amen. E queste chiese devono capire che dicono che loro sono io. Cosa che dicono? Ha detto che sono i migliori.
Sono convinti della miglior chiesa per la verità, in quanto protestanti e conoscono la Bibbia.
Ma va bene, fratello, ma tu puoi essere protestante, puoi essere cattolico. Io sono cristiano della Bibbia, sono cristiano libero della Bibbia. E quello che mi giudica a me sono i frutti nella parola e basta. Tu puoi essere protestante, puoi essere cattolico, puoi essere mormonico, geoviano, quello che ti pare puoi essere. Ma non puoi, nessuno di noi può mai dire noi siamo la chiesa migliore. La volete smettere questa storia? Quando predichiamo, smettiamolo con queste cretinate che la mia chiesa è la migliore. Non esiste, il migliore è Gesù Cristo. Come si fa a dire questa chiesa è la migliore? Primo Corinzi 10 dice, se uno pensa di stare diritto, sia un religioso, un protestante, un cattolico che pensa di stare diritto, stia attento a non cadere. Quando una chiesa comincia a dire noi siamo migliore, quella non è la chiesa di migliore, è la chiesa dei patapunfete. Sai cosa vuol dire patapunfete?
Della caduta?
Che cadi, patapum.
sì.
Patapumme. Oh, Dio ci aiuti. Cioè, io prego che la nostra missione dello Spirito, che non cadiamo mai in quella fossa di crederci migliori, Gesù aiutaci, Signore aiutaci, fa che possiamo essere umili, che non lo siamo.
Sì,
anche noi a volte ci sentiamo qui, ci sentiamo là, io sono meglio di te, tu sei meglio di me, ci caschiamo tutti in quella fossa,
sì.
Ma è una fossa.
Amen.
Grazie a Dio ne usciamo, non vogliamo dimorare, io sono, noi siamo. C'è solo uno che può dire io sono, tutti gli altri devono stare zitti, va bene? Tenere la bocca chiusa, il cuore aperto. Protestanti, cattolici, che scocciatura, ma quando la finiranno questa storia? La volete finire? Qui siamo ancora all'asilo infantile col ciucciotto in bocca.
Amen.
Sai che i ciucciotti hanno diverse marche, no? La marca c'è il ciucciotto cattolico, il ciucciotto protestante. Quello che conosce la Bibbia meglio. Ma cosa gliene frega, Signore, che tu conosci la Bibbia meglio? La pratichi? La stai praticando? No, però la conosco. E i farisei la conoscevano. Sì. Stai predicando l'amore, stai guardando intorno alla tua chiesa, c'è una sorella che non c'ha pane da mangiare, c'è quella sorella che gli è scappato al marito di notte, è disgraziato, l'ha lasciato lei, i figli. Vedi un po' se ha bisogno un pochettino di un po' di soldi per comprare il cibo questa settimana. Che se mi interessa a me che sei il migliore. Va bene? Angela, non ti agitare.
Va bene, sì, grazie.
Però vedo che ti...
sì.
Sì, tu, discerno che sei un po'...
Sei sicuro? Sì.
No, non troppo. No, no, tu anzi sei un buon esempio. Dove andiamo da qui?
E parliamo un po' del tempo della fine e della Chiesa di Dio nel tempo della fine. Perché sì, questa situazione che la sorella Essa ha descritto è triste, però ci insegna anche cosa non fare. Cioè, come tu dici, attenzione anche a noi, non cadere in quella fossa.
Sì, com'è che l'abbiamo intitolata questa?
Gesù parla della sua Chiesa del tempo della fine.
Ecco.
Cosa vuol dire Dio a noi nel
Grazie,
tempo della
Signore.
Fine?
Vedi che bella questa foto. Tutti lodando il Signore con le braccia alzate. Signore, diteci essere così. Alleluia! Ma che non sia un teatrino però, Angela, che non sia uno sketch, un teatrino della domenica mattina, per un'ora lodiamo e gridiamo e scocciamo quelli che passano vicino. Siamo sinceri naturalmente, certo, ma il problema, qual è il problema? Che quando escono dall'edificio sono altrettanto morti come quelli fuori. Ma gliela vuoi dire alla gente fuori dall'edificio morto che sei un cristiano e che Gesù vuol dargli la salvezza? Glielo vuoi dire? Vuoi scandire il nome Gesù? Gesù Cristo il Salvatore? Non si può evangelizzare senza il nome di Gesù. I martiri sono morti per questo nome. Gesù è stato crocifisso per non rinnegare che lui era Gesù Cristo, figlio di Dio. Posso attaccare?
Sì.
Nel nome di Gesù. Alleluia. Grazie, Gesù. Gloria al Signore. Gesù benedice tutti i fratelli che sono sintonizzati in tutte le nazioni, Signore. Grazie, Signore. Signore benedice, Signore. 60 nazioni più o meno sono sintonizzate. Ci sono nazioni che c'è solo uno. A nazioni ce ne sono 100. Insomma, quello che Dio vuole. Però siamo sparsi, perché Gesù ha detto che siamo il sale della terra. Il sale non puoi mettere mezzo chilo nella zuppa. Ti è mai capitato di mettere un sacco di sale nella zuppa?
Sì, sì, per sbaglio.
Sì, sì. A me.
Per sbaglio, sì. Sai quando si è stappato, si toglie il tappo? Perché quando Jasmine riempie i salini qua, a volte magari non lo stringe. Jasmine, oh, dimmi, Dora.
Anch'io. E dopo mezzo
chilo. Quindi non è solo Jasmine.
Mezzo chilo
che magari
di sale.
Magari lei è meglio di noi. Tu vai lì, io ho imparato a controllare il tappo prima di... E allora, provate. Cosa fai con una zuppa così?
Niente, la butti via. Cosa puoi fare?
Cioè, io posso insegnare anche come zuccherare il caffè. Cioè, io posso insegnare, se vuoi sapere, come mettere il sale nel caffè. Io posso insegnarti.
Il sale?
Il sale.
Ma non devi insegnarci quello, perché non serve?
No, perché basta mettere il barattolo del sale identico al barattolo dello zucchero e io ti faccio vedere come il caffè col sale.
Cioè è successo a te?
È successo a me.
Lo hai fatto tu?
Ho bevuto e mi hai preso un colpo. E mi hai preso un contraccolpo. Ho detto, ma che razza di zucchero è questo? E ho sentito una voce, pistola, guarda bene il barattolo, così a volte adesso assaggio, no? Gloria, gloria. Oh Signore, sai che il Signore c'è un buon senso dell'omerismo?
Ho notato, sì.
Perché ha creato gente come noi.
Ha creato me, sì.
Ha creato me. Adesso, Signore, aiutami con questo messaggio, Signore, a trasmetterlo come, secondo gli appunti che ho qua scritti, come tu me li hai dato, Signore. Ti benedico, signora Angelina, mi aiuti con le scritture.
Sì.
Ho chiesto al signor scritture e me le ha date.
Amen.
E allora da questo sappiamo che è un messaggio scritturale. Fratelli, giudicate. Preghiamo, Signore, adesso dacci uno spirito sobrio. Amen. Uno spirito di mente locale, di mente Gesù, di mente del cielo. Signore, in un mondo che muore, che affonda nelle tenebre, Signore, che affonda nelle fosse nere di questo mondo. Signore, ti benediciamo.
Amen.
Io pensavo che il nemico non poteva fare quello che sta facendo nel mondo senza l'autorizzazione, il beneplacito, cooperazione. Di chi? Della Chiesa tradizionale. Chiesa tradizionale dà il permesso al diavolo di fare quello che fa. perché come Dio ha creato le cose, il diavolo deve essere sotto i nostri piedi. Quindi, se il diavolo va in giro e fa queste cose per il mondo, vuol dire che non è sotto i nostri piedi, è della Chiesa mondiale. E perché non è sotto i nostri piedi? Perché è troppo potente? No, perché noi, Chiesa mondiale, troppi di noi, siamo impotenti. Siamo come gli eunuchi, erano impotenti. Sì, Chiesa mondiale non si sta moltiplicando, si sta assottigliando. Un branco di eunuchi, troppi di noi stanno diventando, nello spirito.
Però abbiamo la potenza, non è che siamo eunuchi, è solo che non la usiamo.
Esatto. No, autoproclamati eunuchi.
Sì, in quel senso.
Abbiamo visto come questo tipo di chiesa in tutto il mondo è stata, come si dice, collaborazionista con i governi atei, anche quelli della peggior risma, anche quelli totalitari, dittatoriali della storia recente. Una chiesa che ha ignorato quasi completamente la persecuzione di questi governi contro la chiesa attiva. Sta succedendo in Cina oggi. C'è uno della Pachamama che fa tutti i patti, contratti, accordi col governo ateo cinese, che perseguita i cristiani attivi, protestanti, ma anche cattolici. Lui va là, fa i patti. Una chiesa grandemente miope nel mondo da tantissime denominazioni, una chiesa che non capisce che alla fine i governi anticristo non gli saranno grati, ma finisce sempre che il governo prende controllo sulla chiesa addormentata, come vediamo in Corea del Nord, come è stata sotto lo stalinismo, come lo vediamo nella direzione in cui gli Stati Uniti, Unione Europea, si stanno dirigendo molto velocemente. A questo tipo di chiesa Gesù ha detto, Angela.
Matteo 23, 16 a 39. Guide cieche, che filtrate il moscerino e inghiottite il cammello. 27. Siete simili a sepolcri imbiancati, che appaiono belli di fuori, ma dentro sono pieni d'ossa di morti e d'ogni immondizia. Così anche voi di fuori sembrate giusti alla gente, ma dentro siete pieni di ipocrisia e di iniquità. 31. Testimoniate contro voi stessi di essere figli di coloro che uccisero i profeti. 34. Io vi mando dei profeti, di questi alcuni ne ucciderete e metterete in croce, altri ne flagellerete nelle vostre sinagoghe e li perseguiterete di città in città. Matteo 23, 16 a 39.
Stralci. La vera Chiesa non coopera mai con le leggi anticristo. Non puoi cooperare con un governo che spinge, usi le tue tasse per gli aborti, per le armi. Ti sottometti in quello che è possibile, ma non in tutto. Le levatrici ai tempi di Esodo capitolo 1, le levatrici che avevano l'ordine del draghi, dragoni dell'autorità di quel tempo, avevano ordine dal governo ateo di uccidere i bambini nascituri, maschi. E loro hanno detto, non ce ne frega niente, noi non ammazziamo nessuno qua. Faraone si è infuriato, questo, quell'altro, loro non uccidevano i bambini. Oggi però invece la Chiesa tradizionale collabora con i governi atei che fanno aborti. Come puoi collaborare con un governo così? E però mi dà l'8 per 1000. Ma ti potrà dare anche 30 denari di argento al giorno, ma non collabori nelle cose anticristo. Religioni pelandrone. Guarda, nella vera comunità della prima Chiesa, gli insegnamenti, le dottrine, le riunioni, l'accettazione dei nuovi fratelli alla Chiesa interna non era alla portata di chiunque. Gesù non si portava nelle sue riunioni sul Monte degli Ulivi i mezzi cuori, i mormoratori, Anania, Saffira, eccetera. Ce n'era uno, Giuda, che doveva essere il simbolo del tradimento, che c'era lui, basta, nessun altro. Lui era lì per simbolo.
Ma anche oggi in alcuni paesi perseguitati, come la Cina, non permettono a chiunque di partecipare nelle riunioni interne della Chiesa.
Anche in Iran.
Nella Chiesa underground.
Underground, come si dice, clandestina.
Loro si fidano solo dei fratelli che sono stati in prigione almeno 2 anni.
In Iran questo, numero uno in Iran, in Cina lo faranno anche lì. Ah. Ho letto proprio, ho visto un video che dice ci fidiamo solo di quelli che sono stati in prigione, perché lì la prigione è un po' per la tua seconda abitazione praticamente.
Sì, però prigione non un mese, 2 anni.
Cioè... Le donne, poi secondo lo stile dei radicali islamici, le testimonianze dei cristiani lì, le donne dicono appena vai in prigione la prima cosa che ti fanno ti violentano, la prima cosa. Va bene? E poi di tutti i colori, e poi se ne esci, ne esci. Gloria a Dio. Allora, nelle prime chiese, perché sto insegnando questo? Sto insegnando questo perché questi tempi sono già cominciati. Sono già cominciati a Corea del Nord, nel Laos, nel Vietnam, a Cuba, in tanti posti. In Russia adesso non puoi più evangelizzare se non sei ortodosso. Quelli non evangelizzano, quindi diventano in prigione. In Francia, altrettanto anticristo come in Russia, proibito, vai in prigione se evangelizzi. E allora sto cercando di condividere queste cose che Gesù mi ha messo nel cuore, perché questi tempi, non dico arriveranno, sono già cominciati. In America i cristiani sono sotto persecuzione. Hanno arrestato dei pastori evangelici in America perché loro parlavano, davano il loro punto di vista sulle perversioni sessuali. Infatti io ho smesso di dire perversioni, nome, cognome, indirizzo. Dico semplicemente perversioni sessuali, perché un indomani che la zizzana e gli anticristi mi dicono tu sei contro la categoria X. No, io sono contro le perversioni sessuali. E loro diranno, e quali sarebbero, binocoli puntati, terzo grado, faro sugli occhi? E allora Gesù mi ha dato la risposta. Ah, beh, sa, signori dell'Inquisizione moderna, sono i pedofili. Sono quelli che violentano i bambini. Sì, ma lei cosa pensa della categoria XXX? Ah, cosa ne pensa? Io sono giudice, io, scusa. E quindi, capito, bisogna, a chi è buon intenditore, poche parole, dobbiamo parlare così perché abbiamo dei falsi fratelli che ci seguono, che aspettano che io dica una parola sbagliata e vanno subito su YouTube, ecco il pervertito sessuale, eccetera. Cioè questi falsi fratelli, invece di andare a evangelizzare, combattono quelli che lo fanno, accusandolo di eresia, ma gli eretici naturalmente sono loro. Quindi dicevo, nelle vere comunità della prima chiesa, va bene, le riunioni non erano per tutti, come oggi nelle chiese, hanno la porta aperta, un'ora alla settimana, poi ci vuole l'ariete e bulldozer per aprirla. E in quell'ora lì può entrare qualunque diavolo, qualunque spirito malvagio, qualunque mezzo cuore, qualunque zizzania, e si siedono lì, basta che annuiscono con la capocchia quello che dice quello là che predica, e guarda, è un fratello. Se poi tira fuori un bigliettino, lo mette nel cestino, allora è un fratello in gamba. Invece non è così la cosa. La prima chiesa non ti faceva mica entrare perché mettevi un bigliettino, un'offerta, magari meno dell'aperitivo. La prima chiesa ti metteva alla prova. Tu vedi nel Vangelo di Giovanni si riunivano a porte chiuse, si riunivano. Perché? Perché c'erano capre, zizzania, falsi fratelli. Galati 2:4, cosa dice? Falsi fratelli, attenzione. Nel tempo della fine, la squadra di attacco del diavolo saranno i falsi fratelli che arrivano con sorrisini, le pacche sulle spalle. Alleluia, alleluia. Attenzione ai fratelli, alleluia. Io non ci credo, fratelli, alleluia. Non venite qua a alleluiare. Io credo ai fratelli dei frutti. Frutti, 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 frutti. Adesso io faccio il pervertito sessuale o faccio adulterio, poi vado a mia moglie e dico, moglie, alleluia. E mia moglie dice, alleluia, il cancello è l'acqua, la porta è aperta, vai a fare alleluia da un'altra parte.
Mi sembra giusto.
Oh, non fate entrare i mezzi cuori nelle chiese. Triste che nelle chiese tradizionali chiunque paga il biglietto, un'offerta, si considera membro di chiesa. Ci scrivono anche noi, c'è gente che ha guardato un video per sbaglio su, su, sull'internet e sono un fratello, ho bisogno di 1, 2, 3, 4, 5, 6, eccomi qua, sono un fratello, aiutatemi. E come faccio ad aiutare tutti quanti? Ma io sono un fratello, cosa hai fatto? Ho guardato un video. E non funziona così la storia. La Chiesa moderna apre le porte a tutti, compreso ogni tipo di spirito immondo, che magari per 30 denari seminerà. Cosa seminerà? Divisioni, invidie, e metterà i mezzi cuori contro la leadership di ogni chiesa vera. Allora con la falsa dottrina di aprire il Vangelo a tutti, ecco che aprono queste chiese, si aprono le porte dei loro edifici a qualsiasi tipo di zizzania, falsi fratelli che spesso vengono solo per capire, ascoltare ciò che si viene detto, magari registrarlo anche, e puoi usarlo contro i fratelli, che qualunque predicatore, specialmente io, quando predica sbaglia. E caspita, se tu ti metti con i binocoli del diavolo, troverai 100 sbagli ogni programma che faccio. E chi non sbaglia? Guarda Paolo, Romani 7, dice, il male che non voglio fare io faccio. Verbo presente, non passato, come dicono certi. No, parlava presente. Tutti si mettono lì e registrano, che magari sbaglia, che il pastore di corsa si chiederebbe scusa. No, invece lo registrano e mettono su internet. Falsi fratelli. E quindi vengono così. Anche noi, in nostra chiesa, abbiamo la nostra zizzania, come tutte le chiese. Falsi fratelli che il maligno usa solo per fare del male, solo per fare inciampare delle pecorelle deboli e nuove che non ci conoscono, poveracci, e fanno addirittura filmati su cose che non sanno, parlano di cose che non sanno, non hanno visto, e come lo sanno? Si dice su internet, cosa dicono? Dove sono i testimoni oculari? Imbroglioni. Cos'è che dice la prossima scrittura?
Luca 20, verso 20. Si misero a osservare Gesù e gli mandarono delle spie che fingessero di essere giusti per coglierlo in fallo su una sua parola e consegnarlo così all'autorità e al potere del governatore. Luca 20, 20.
Non fate entrare quelli che i cristiani dell'alleluia. Il vero alleluia sono i frutti, non sono chiacchiere. Giuda era alleluia, ma i frutti non erano.
Molto chiara questa scrittura. Mandarono delle spie per trovare una parola sbagliata.
Fingersi.
Per trovare una parola sbagliata.
Una sola parola.
Incredibile.
E quella era Gesù, non sbagliava mai. Il signor fratello Giuseppe, ma chissà quante ne troveranno di parole sbagliate.
Ecco.
Io sono un disastro dalla mattina alla sera, ogni tanto l'imbracco giusto e faccio un messaggio giusto. Ma chi cerca, trova. Se cerchi il male, lo trovi. Se cerchi il diavolo, lo trovi. Se cerchi... Guarda, il Vangelo sì, deve essere aperto a tutti. D'accordo. Per questo dico, teniamo le porte aperte dell'edificio. Tutti aperti. Sì, ma calma. Il Vangelo è per tutti, ma solamente quando evangelizzi nelle strade, nei mercati, di casa in casa. Certo! Ma quando ti riunisci con fratelli veri, non è aperto a tutti. Non puoi dare il pane ai cani, ha detto Gesù. Quindi la vera Chiesa, e sto insegnando questo perché adesso viene la tribolazione, viene l'anticristo, viene il tempo della fine. Se non imparate questo, non potete avere una comunità a casa. Va bene? Vi distruggono. Appena avete fatto entrare un Giuda, un falso fratello, un Anania e Saffira, la tua Chiesa è finita, è finita. Subito spargono, cosa fanno i ratti quando entrano? Spargono malattie. I falsi fratelli spargono invidia, gelosia, guarda il pastore cosa ha detto, ha sbagliato qui, ha sbagliato là, e lui hai visto, è vero. Ecco, però ti fa vedere solo i problemi. Quindi quando vi riunite in privato e quando i mezzi cuori che neanche cominciano a lamentarsi, a criticare a livello di leader, di pastori, capito? Dovete individuarli e separarvi. La vera Chiesa invece si riunisce in privato, senza mezzi cuori, solo con gente che ha dimostrato di essere a cuore pieno, di quelli potete fidarvi, però controllare, che uno può anche cambiare idea. Va bene? E allora questa dovete mirare ai discepoli veri e la sposa di Cristo. Siamo chiamati da Dio a insegnare, a far crescere i piccolini, a far crescere i giovani, i nuovi, il vino nuovo, che fratelli in vino nuovo possono diventare diaconi, diventare evangelizzatori, diventare profeti. Va bene, il nostro lavoro è nutrire le pecorelle, nutrire i fratelli, nutrire i giovani. Giovanni 21,17 Gesù disse.
Gli disse la terza volta, Simone di Giovanni, mi vuoi bene? Pietro fu rattristato che egli avesse detto la terza volta, mi vuoi bene?
Ha ripetuto, vuol dire che è una domanda importante. Mi ami tu? E allora cosa deve fare?
Egli rispose, Signore, tu sai ogni cosa. Tu conosci che ti voglio bene. Gesù gli disse, pasci le mie pecore. Giovanni 21,17.
Tre volte ha ripetuto, pasci le mie pecore. Il lavoro del pastore non è predicare così, è nutrire le pecore. La predica deve nutrire. Predica deve dire alla pecorella cosa fare, dove andare, in che modo, mostrarlo con l'esempio, non armiamoci a partite. Questa chiesa deve andare a evangelizzare, ma tu devi dare l'esempio. Io devo dare l'esempio, per grazia di Dio, tutta la mia vita ho cercato di dare l'esempio. Esempio piccolino, esempio non grandissimo, però ho cercato sempre di darlo. Adesso sono un po' vecchiotto, non riesco più a stare al vostro passo.
Ma ancora lo fai lo stesso? Ancora dai l'esempio?
Quando vado fuori, ovunque vado, evangelizzo.
Sì, sì.
Però adesso le squadre partono di qua e di là, stanno via anche un mese, sì, a casa nostra, sì, evangelizzare, e voi state facendo cose che io non posso più fare. Va bene? Però io sono orgogliosissimo, fiero di voi, che innalzate la bandiera, perché la nostra chiesa, la nostra chiesa dello Spirito, se solamente le mie predicazioni, buonanotte. Qui questa comunità deve dare esempio.
Amen.
Di evangelizzazione, di cercare le pecore ogni giorno, ovunque andiamo. Gesù non è che la domenica mattina alle 10 diventava Gesù il predicatore. Quello, anche quando dormiva, anche quando russava, non so se russava, va bene, forse era Pietro, non so se qualcuno russava, però anche quando dormiva, lui era lo stesso Gesù Cristo, il Salvatore. Se un Nicodemo viene là di notte quando è buio, perché si vergognava quando c'era il sole, veniva col buio, lui evangelizzava Nicodemo. Non è che diceva, no, senti tu, io adesso è domenica mattina alle 9, alle 10, vieni lì che grideremo per un'ora in lingue, poi metteremo un pezzo di un cassone lì e verrà uno con la croce attaccata al collo e lui predica. Non dimenticare l'offerta, mi raccomando. Non è così la storia. Guarda, andiamo a Atti 1:8, perché nessuno mi venga a dire che non ha la forza, non ha la potenza di pregare per gli infermi, di pregare per la liberazione dei demoni, che non ha la potenza di capire le profezie. Non venitemi a dire che c'è uno che non ha questa potenza, uno che crede. Battesimo Spirito Santo, e poi c'è anche un altro Spirito, lo stesso Spirito Santo, però in quantità minore, quando ti salvi. Non c'è uno che non esiste uno che è salvato e che non ha lo Spirito Santo, che sei nato di Spirito. Poi c'è il battesimo per quelli che veramente ci mettono tutto il cuore.
Amen. Ma è lo stesso Spirito Santo, non è che un altro.
Ho detto, è lo stesso Spirito Santo, però minore, cioè solo di salvezza. Poi il battesimo è un'altra cosa. Ho detto, no?
Specificato. Sì, è lo stesso Spirito.
No, perché sennò qualcuno in internet mi crocifige. Ho detto specificatamente, è lo stesso Spirito.
Atti 1,8.
Cosa dice?
Ma riceverete potenza quando lo Spirito Santo verrà su di voi. E mi sarete testimoni in Gerusalemme e in tutta la Giudea e Samaria e fino all'estremità della terra. Atti 1,8.
Capito? Tutta la terra. Non è che devi andare in 200 nazioni. Quello, l'originale ebraico qui, più specifico, io l'ho studiato questo, l'originale ebraico dice ovunque andate in tutto il mondo, predicate il Vangelo. Perché non puoi andare in tutto il mondo, scusa. E io sarò stato, una volta ho contato, circa 20 nazioni sono stato. Però come faccio ad andare? Sono più di 200 le nazioni, come faccio ad andare tutte quante? Io malapena ho fatto il 10% delle nazioni. Va bene, comunque dice ovunque andate. se ti fa mandare dalla mamma a prendere il latte, va bene, vai dal lattivendolo e gli dai tu il latte della parola. Se la mamma ti manda a comprare un bottiglione di vino per il papà, vai dal vinaio, va bene, e gli dai il vero vino, il vino sangue di Cristo.
Della parola.
Ovunque, comunque, ordunque, con chiunque, trovare il modo. Ci vuole una scusa molto grande, perché uno della nostra chiesa non evangelizza. Io ho detto, dove abitate, state abbottonati. Mm-hmm. Che quando evangelizza il padrone di casa, il vicino di casa, che sanno dove abiti, e se quello è una capra, sei nei guai. Sì, ma qui sono tutte pecore, però c'è sempre qualche Giuda qua e là. E lo che fa? Ti sposti intorno alla tua casa, puoi essere religioso cristiano e stai abbottonato, tranquillo. Ma quando sei in un posto che sei un po' mani libere, cioè Gesù non è che evangelizzava sul Monte degli Ulivi, tutti quelli che passavano, un fischio, vieni qua che devo evangelizzare. No, stava tranquillo il Monte degli Ulivi. Si faceva il suo barbecue, tranquillo. Poi quando scendeva dal monte, sgranocchiando un po' di cibo per gli alberi dove passava, quando si era allontanato, lo evangelizzava tutti. Ci siamo?
Sì.
Impariamo questa saggezza, fratelli. Allora, un'altra cosa da insegnare cos'è? E secondo Timoteo 2:2. Dovete insegnare alla vostra chiesa, dobbiamo insegnare alle nostre chiese, secondo Timoteo 2:2. Non è una predica, è una cosa essenziale che se tu non la insegni, non la pratichi, sei nella fossa. La tua chiesa muore. Qual è il modo per uccidere una chiesa? Non praticare, secondo Timoteo 2:2. Garantito tu hai la tua chiesa è un cadavere o diventerà presto. Cosa dice questa scrittura?
Secondo Timoteo 2:2 e le cose che hai udite da me in presenza di molti testimoni affidale a uomini fedeli che siano capaci di insegnarle anche ad altri. Secondo Timoteo 2:2.
Capito? Una scrittura che tutti abbiamo memorizzato, l'abbiamo predicata diverse volte.
Sì.
Ma c'è un ma. Ci sono fratelli che ancora non la praticano. Persino nella nostra casa qui, nella nostra chiesa qui, qualche fratello non ha ancora imparato bene. E devo ancora riprendere. Oh, tu stai facendo... Sì, sto facendo. E stai insegnando a qualcuno. Op. Vai a prendere tal dei tali e gli insegni come riparare questa sedia, come costruire il pollaio. Andare a evangelizzare, gli insegni a evangelizzare. Tutto quello che fai devi insegnare a qualcuno.
Mm-hmm.
Il segreto, una delle basi del Regno dei Cieli è insegnare. Gesù, prima che operatore di miracoli, cos'era?
Un insegnante.
Predicava per dare la salvezza, ma mica si salvavano tutti. Cos'è che faceva? Insegnava. E se non si salvavano, problemi loro. Gesù predicava.
Man.
E se rigettano, problema loro. Rivedremo al giorno del giudizio. Intanto io predico.
Amen.
Così che sappiano che c'è stato un profeta in mezzo a loro.
E io ringrazio Dio per questo, perché come hai detto partiamo evangelizzando per un mese, ma perché Dio ti benedica, tu ci hai insegnato. Sto pensando anche alle tutte le evangelizzazioni, nelle scuole, nelle chiese. È stato perché tu mi hai insegnato tantissimi anni fa di come fare, di come approcciare, di come dare il Vangelo in un modo per le chiese, per le scuole, adatto, come Primo Corinzi 9 dice. Do grazie a Dio per questo che mi ha insegnata.
Bene, una piccola cosa che ho imparato e con grande gioia l'ho passata a voi e adesso voi finalmente siete arrivati a livello meglio di me, grazie a Dio. Evangelizzate più di me, evangelizzate meglio di me, siete più amorevoli di me, cosa non difficile assolutamente. E raggiungete più gente di me, io sono qui tranquillo, e io ho 75 anni, faccio quello che posso, ho fatto un voto per il Signore e voglio morire evangelizzando, mi interessa se campo fino a 99 anni
e lo stai facendo, però tutto il mondo,
anni come Mosè, 175 come Abramo, non ci credo perché credo che il rapimento viene prima, ma io non programmo di morire all'ospedale intubato come un pistola.
Grazie Gesù.
Va bene? No, se io intubato posso campare altri 2 anni, per cortesia datemi 2 mesi nelle strade, va bene, con un bastone, 2 bastoni, quello che c'è, Questo è il mio voto che ho fatto al Signore. Non mi piacciono gli ospedali, che si siringono loro, per cortesia. Oh, vitamine sì, mi piace mangiare sano, sanissimo, eccetera. Quando è venuto Franco, il dolce pastore che ha la missione in casa, è venuto a trovarci qui stato 20 giorni, ha detto, ma voi mangiate bene qui, nel senso, sano, voi mangiate sani qui. E va bene, e questo ci credo, cooperare con Dio, cibi sani, però, va bene, però credo anche nelle guarigioni, cioè credo nel fare la nostra parte, va bene?
Amen, sì.
Saltiamo ad Atti 2,17, cos'è che dice qua?
Avverrà negli ultimi giorni, dice Dio, che io spanderò il mio spirito sopra ogni persona.
Ogni persona, il mio spirito.
I vostri figli e le vostre figlie profetizzeranno.
Capito?
I vostri giovani avranno delle visioni e i vostri vecchi sogneranno dei sogni. Atti 2,17.
Quindi qui non è. Qui c'è ancora, ci sono ancora chiese che la gente mi gira col cartellino. Profeta, anziano, apostolo. Pistola non l'ho ancora trovato. Ma scusa, se è profeta prendo il cartello, scusa. Okay, ha visto mai un albero di noci di cocco con cartello? Ma guarda, che, guarda se c'ha il cocco, se no è il cartello. Va bene?
Giusto, giusto.
E allora dice che i nostri frutti mostreranno chi siamo. Insomma, se noi insegniamo, secondo Timoteo 2,2, i nostri figli spirituali, i nostri fratelli nello spirito, la nostra chiesa, imparerà a praticare. Sì, però prima di praticare bisogna insegnargli cosa praticare. E il pastore deve uscire dal suo ufficio, alzarsi al suo cadreghino, spostarsi dal suo pulpito, andare in strada e fargli vedere. Il fatto che purtroppo oggi le chiese edifici sono diventate delle vacche sacre, delle mucche sacre, come gli indù, che senza la mucca sacra edificio non possono fare assolutamente niente. Senza edificio sono morti, stramorti, seppelliti. Infatti quando il diavolo è arrivato con le sue siringazioni, il lockdown, eccetera, le chiese sono sparite dall'orizzonte. Non c'erano più. Perché? Perché troppi pastori infedeli avevano fallito di insegnare alle pecorelle riunirsi nelle case, evangelizzare dalle case, nelle case loro, senza, non servono soldi, abbastanza un paio di sandali. Va bene? Evangelizzare. Quando, sì, ma non potevamo uscire, solo andare a comprare da mangiare. Ma per andare a comprare da mangiare aveva incontrato 50 persone, 100 persone. Va bene? E se per caso hai fatto le spese di corsa, ti avanza ancora 2 ore, 1 ora, mezz'ora. Cosa torni a casa a rintanarti come un pollastro? Ma stai fuori in giro e chiedere informazioni, scusi qui, scusi là. Ah, ho capito. Ah, ma lei è cristiano? No, io sì, qua e là. E trovi le pecorelle con un minimo di discernimento. E allora, cioè, una volta che ciascun pastore di chiesa, tanti leader, guide, anziani, va bene, si riunisce con questi qua, non avrà nessun problema a creare e condurre una chiesa di discepoli, una chiesa di guaritori, di insegnanti, di evangelizzatori, di profeti. La chiesa deve avere il cerchio esterno, tutti quelli che evangelizzi tutti, ma non in un edificio, in un garage dove prendo il tuo indirizzo e poi vanno da Ponzio Pilato, vanno no, dai farisei che poi arrivano a catturare Gesù, a catturare te. Va bene, il posto, cioè c'è un posto privato, i posti privati ce ne sono quanti ne vuoi. Una chiesa con 50 persone dovrebbero avere almeno 25 case, va bene, più o meno. Dovresti avere 25 chiese e il diavolo non sa mai dove ti riunisci. E neanche i tuoi nemici, e neanche le capre. Una volta che in una casa uno si rivela capra, la prossima volta ti riunisci in un'altra casa e quella capra non sa dove. Quindi dobbiamo camminare sull'esempio di chi, Angela?
Di Gesù.
Di Gesù, virgola.
Discepoli.
I discepoli, giusto, te le sta indovinando tutto. Ma nel tempo della fine, sull'esempio di chi? Dei 144.000. Capito?
Amen.
Gesù sta mandando
sì,
144.000 in gamba apostoli, veri apostoli, veri anziani, veri pastori, veri profeti per insegnare a noi, ma cominciamo, non aspettiamo che arrivano, se non arrivano stiamo qua a grattarci l'ombelico. Diamoci da fare subito, così quando arrivano loro, chissà, magari il Signore sceglierà qualcuno di noi. Vabbè, qualcuno della nostra missione dello Spirito magari sarà prescelto a diventare un 144.000, Dio lo sa, io non lo so.
Amen.
Va bene?
Dio lo
e
poi, sa.
Quindi, però non per essere scelti e prescelti, perché 144.000 saranno probabilmente anche 144.000 martiri. Quindi non è che la gloria sono io sono.
Sì, sei
pronto? Mm-hmm. Come no? Conta su di me. Mm-hmm. Quindi prima di dire voglio essere vicino a Gesù, date un'occhiata al Calvario. Io voglio essere insieme a Lui. Hai guardato bene i chiodi? Essere più vicino a Gesù non è solo mangiare il tortellino, tortellini e la torta. C'è anche sacrificio di Gesù.
Sì, sì,
e
sì,
poi
sì.
Arriverà al paradiso, regno di Dio, riceverai il tuo castello, la tua benedizione, se sei fedele.
Mm-hmm.
Ma qui adesso non è il tempo del Vangelo di prosperità, il Vangelo dei soldi, il Vangelo della macchina sempre nuova, il Vangelo dell'aereo privato nel nome di Gesù. Non è quello il tempo. E se tu sei missionario che hai una zona grandissima, un aereo, compra un aereo di 5-10 mila euro, quelli di agricoltura, che ti sposti da una nazione all'altra, quello è accettabile, se ti serve come missionario. Ma non ti serve, ho detto 5-10 mila euro, non ho detto 50 milioni di, 50
sì,
milioni di euro, capito?
Amen.
Ci sono missionari in Africa che possono solo spostarsi con l'aereo, in
sì,
Brasile.
Per le distanze grandi,
quindi,
sì.
Quindi non critico i missionari veri che viaggiano con gli aerei dell'agricoltura, quello per spruzzare le cose, quello va benissimo, costa meno che una macchina. Insomma, il nostro esempio sono questi. Quando arrivano i 144.000 dovremo coadiuvarli, assisterli, seguirli, ubbidire. E non è che sempre ci diranno come sei in gamba. I 144.000 non vengono a fare applausi alle chiese addormentate negli edifici. Vengono a dire svegliatevi, è ora di alzarsi e di partire. I 144.000 non sono ancora giunti, ma per grazia di Dio, e credo già sin da ora, credo che noi dovremmo vivere, operare come se ciascuno di noi oggi stesso fosse chiamato ad essere uno di loro. Mi seguite?
Sì.
A me, io che sappia, io non sono chiamato a 600, dei 144, però desidero vivere come se lo fossi. Perché? Perché è così.
Sì.
Scusa, se voglio vivere come Gesù, almeno 144.000 è un livello inferiore. Almeno quello dovrei, se non posso arrivare al cielo, fammi arrivare al soffitto almeno, no? Dimmi.
Sì, domanda sui 144.000 da parte di Rosanna. Dice, pensi che i 144.000 saranno persone che durante la tribolazione si convertiranno? O in quel momento della tribolazione Gesù ha già scelto i suoi 144.000 per convertire altri, per aiutare la Chiesa rimasta? Grazie.
Quindi vuol sapere in poche parole
se i 144.000 saranno scelti dai nuovi convertiti durante la tribolazione o sono gente che già adesso sono preparati?
Secondo me è gente preparata, secondo me. Perché Gesù ha mandato i 12 discepoli dopo averli addestrati, 11 discepoli, dopo averli addestrati per 3 anni e mezzo. E poi è arrivato il 12° discepolo, che era Paolo, va bene. E questi qui erano già addestrati. E Paolo l'ha addestrato 3 anni in Arabia. Io credo che gli occhi di Dio, già ora stiamo osservando come le chiese si comportano, e credo che Dio dal cielo sta guardando a queste chiese, alle chiese dei nostri tempi. Già ora gli occhi di Dio sono aperti, per così dire, per selezionarli. C'è una scrittura, Seconda Cronica 16. Andiamo a Seconda Cronica.
Sì.
Va bene. E verso 9, ce l'hai?
Seconda Cronica 16, 9. Infatti il Signore percorre con lo sguardo tutta la terra per spiegare la sua forza in favore di quelli che hanno il cuore integro verso di lui.
Allora, in questo momento, gli occhi del Signore stanno percorrendo lo sguardo su tutta, beh, non la terra, ma almeno le chiese. Va bene? Perché è lì che le prenderà dalle comunità cristiane. Non le chiese catapecchie della domenica mattina, lì mi pare che ne troverà poche, a mia impressione, poi ognuno giudica. Io sento così che li sceglierà tra i cristiani attivi, le vergini con olio. Cioè, tra chi sceglierà Gesù, la sposa di Cristo? Quelli che hanno l'olio. Dio non fa tutto, Dio lascia qualcosa a noi, Dio fa quello, solamente quello che noi non possiamo, salvezza, scacciare il diavolo, lui interviene con lo Spirito Santo.
Cioè durante la tribolazione queste persone, 144.000, saranno già addestrate a sentire la sua voce, sono gente che il Signore sa che quando Dio parla loro ubbidiscono, quindi non gente che deve addestrare da zero.
E no, Abramo si è comportato da giusto prima che Dio lo scegliesse padre di tante nazioni, di molti popoli.
Sì.
Capito? E Anania e Safira si comportarono da mezzi cuori, falsi fratelli, per cui furono tacciati di falsi fratelli e anche persero la vita. La Chiesa vincitrice del tempo della fine, cioè quella che si prepara a superare la tribolazione, deve necessariamente avere delle riunioni private. Quindi torniamo alla sicurezza adesso. Va bene? Riunioni private dove sono presenti solamente i fratelli di cui ci si può fidare, fratelli che hanno dato prove di fiducia. Sull'esempio delle presenti delle chiese di adesso private, in Iran, in Cina, in Laos, in Vietnam, in posti dove Francia, Russia, Italia, perché in Italia c'è la chiesa delle pace mame che se sono pronte a denunciarti se fai una cosa, loro cooperano con Ponzio Pilato, se tu sbagli loro subito vanno, già cominciano adesso in Italia. E quindi in queste chiese il Signore sceglierà i 144.000, li sceglierà, li ungerà con olio di potenza, e praticamente i 144.000 sono, ma più o meno una specie di 12 discepoli, così, pronti a morire per il Signore, pronti a guidare, ma questi qui sono già nazioni adesso, non è che uno è un pelandrone di chiesa a scaldare la panca e Gesù dice, ma ho deciso di sceglierti, e no caro, non è così, va bene, no, e Dio sceglie quelli che già adesso cominciano, le vergini che già adesso mettono l'olio, in base a quello che possono, e vediamo in... Atti 18, Atti 19, c'è Apollo, che lo incontrano, Aquila e Priscilla lo incontrano, e lui era stato battezzato solamente Giovanni Battista, l'acqua, però evangelizzava al massimo, con tutto il cuore. Aquila e Priscilla furono impressionati e lo guidarono a ricevere il battesimo dello Spirito Santo, ed Apollo divenne una delle più grandi guide della prima chiesa, tanto che in 1 Corinzi 1 vediamo che Paolo dice, qui c'è gente che segue Cefa, Pietro, c'è gente che segue Apollo o Paolo, dobbiamo seguire Cristo. Quindi Apollo era un discepolo grandissimo, un apostolo grande che diede gloria a Dio e che i fratelli seguivano. Però quello che voglio dire è che Apollos, prima che Gesù gli mandò Aquila e Priscilla col battesimo dello Spirito Santo, lui già si distingueva a fare quello che poteva senza battesimo, solo con la salvezza, solo credendo. E allora, fratelli, anche fratelli che adesso non avete battesimo Spirito Santo, potete diventare come Apollo, uno dei più grandi apostoli del Nuovo Testamento. In che modo? Fate quello che potete. In America dicono, se c'è un limone, fai una limonata. Amen. Io c'ho solo un limone, fai una limonata. C'ho facciamo un'aranciata. C'è solo una pera e facciamo un frullato. D'accordo? Quindi Dio disse a Mosè, cos'è che c'è nella mano? Che Mosè diceva, sono buona a nulla, io non ho talenti, io sono balbuziente, manda mia sorella a liberare dall'Egitto. E Dio gli dice, cosa c'è nella mano? Un bastone, morto e stramorto. Bene, con quel bastone libererò Israele. Un bastone secco, rinsecchito, libererò Israele. E infatti, col suo bastone toccava l'acqua e diventava sangue, toccava la roccia e veniva fuori l'acqua da dissetare, da bere. E allora, fratello, cosa c'è nella tua mano? Solo un bastone? Solo un pezzo di legno? Un libro? Solo la Bibbia? Cosa c'è nel tuo cuore? Un pochino di fede? Usala! Cosa c'era nella saccoccia di Davide, Angelina? Una pietra.
Una pietra. Sì.
Usala! Corri verso Golia e fagli vedere che c'è un Dio in Israele. Una pietra, quello là viene con lo scudo, con la lancia, con l'elmo, con la corazza, con le sue bestemmie, è grande come un armadio, io sono piccolino. Vai, ma sono debole, vai fratello, vai sorella della nostra chiesa dello Spirito, vai, ma c'è solo un paio di sandali, non te ne servono due, non ho abbastanza soldi. Tirati sulle maniche, olio di gomito. Insomma, la chiesa vincitrice del tempo della fine, fratelli, quella che si prepara a superare la tribolazione deve necessariamente concentrarsi sui fratelli a cuore pieno, e questo avviene con le riunioni private, come vi dicevo, dove saranno presenti solo quelli che potete contare, potete fidarvi, che hanno dimostrato quei frutti. Va bene? Gloria al Signore. E nella evangelizzazione pubblica non dovete parlare di cose private. Questi suggerimenti, io ci sono passato, fratelli, vi serviranno quando quello che deve accadere, persecuzioni, accadranno, e accadranno, arriveranno. Vi ricorderete che quando vi tradiranno, speriamo di no, vi ricorderete di quei suggerimenti che magari adesso dite: oh, che bella predica. Non è una bella predica, senza di questo non puoi farcela. Quelli che vi seguono per caso, so che danno un'occhiata al vostro video su internet e che vi seguono così di passaggio perché non c'è un film migliore da guardare, mezzi cuori. Quelli che non desiderano impegnarsi, quando cercate volontari per evangelizzare, loro sono troppo occupati sempre. Quelli che non vogliono portare la croce con voi, come anche in qualsiasi chiesa vera. Diciamo, non si può pretendere di dare mezzo cuore e di essere ricambiati nelle cose private che altri fratelli non desiderano divulgare, cose private, gli altri invece con la bocca aperta e mezzo cuore divulgano e vogliono sapere indirizzi di tutti. Tenete la bocca bottonata, va bene? Se tu conosci l'indirizzo di un altro fratello, che posso essere io, che vede uno, c'è uno nuovo che vuol sapere tutto, nome, cognome, e dice: perché? La risposta è: perché? Cosa, hai bisogno dell'indirizzo del fratello Giovannino? Perché? Perché? Cosa c'è di male? Hai bisogno, perché ti serve? E perché avete qualcosa da nascondere? Gente come te è molto, dalla zizzania è molto, anche Gesù, va bene?
Quindi dici che le persone che vengono solo per visitarti, però non si impegnano, non danno tutto il cuore, non portano la croce con te, non devi necessariamente trattarli ugualmente con quei fratelli che...
A cuore pieno.
Che danno il tutto cuore, che ti aiutano, che combattono, che sudano dimostrato. Con te. Sì, cioè sono livelli anche nel cielo, anche nella chiesa, sulla terra. Sono diversi livelli.
Sì, in cielo mica sono tutti uguali. In cielo. Non c'è marxismo in cielo. Tutti uguali, tutti con la bicicletta e il fazzoletto rosso attaccato al collo. No. Sono angeli, arcangeli. C'è il livello di Abramo, c'è il livello di Anania e Safira. C'è il livello...
C'è la chiesa con olio.
Di mezzi cuori, le vergini con olio, spose di Cristo... La chiesa, le vergini senza olio, che saranno, dove Dio vorrà.
Sì.
In cielo non c'è uguaglianza. Matteo 25 dice: Dio non dà a chi ha bisogno, ma dà a chi merita. A chi ha sarà dato di più. Ce n'ha 10, daglielo l'11esimo. Quello che c'ha solamente uno, toglieteglielo. È così, non è marxismo. No, non è marxismo. Non è socialismo, neanche quello. Non è uguaglianza che mi hanno insegnato nella terra. No, non è proprio niente a che fare con l'eguaglianza della terra. Dio dà a chi merita, non a chi ha bisogno. E allora, guarda, salta Matteo 24.
Sì.
Perché dobbiamo prepararci che questo sta arrivando. 9 e 10.
Matteo 24, 9 e 10. Allora vi abbandoneranno all'oppressione e vi uccideranno e sarete odiati da tutte le genti a motivo del mio nome. Allora molti si svieranno, si tradiranno e si odieranno a vicenda. Matteo 24, 9 e 10.
Capito? Vi sto dicendo questa scrittura che conoscete benissimo, che arriveranno questi tempi quando vi abbandoneranno i bei religiosetti della domenica mattina, vi abbandoneranno dove? All'oppressione, non vi aiuteranno, un po' come quando c'erano le siringate e i fratelli veri erano in casa chiusi con magari poco cibo, i bravi religiosi che si erano fatti bucare come bucatini, e loro non è che andavano ad aiutare i fratelli che erano nel bisogno. Ah, voi perché non vi fate bucare? Tutto a posto. Ricevete il marchio della bestia, non avete problemi, cioè vi abbandoneranno all'oppressione e anche, virgola, vi uccideranno, vi odieranno da tutte le genti a motivo del mio nome e molti si svieranno, si tradiranno, odieranno a vicenda. Perché dici tradiranno? Perché ci saranno un sacco di mezzi cuori. È per questo che Gesù in pubblico usava le parabole e dovete imparare a usarle anche voi. Noi qui a Radio Blast usiamo un sacco di parabole, avrete notato. Capito? E noi parliamo di siringazioni, di epidemie, di questo, di quell'altro, parabole. Gesù in pubblico usava parabole, perché? Perché c'era gente che non doveva capire quando Gesù parlava. Allora c'era gente che erano solo una specie di turisti, di passaggio, come anche oggi nelle chiese della domenica mattina. Gente che veniva, andava da Gesù solamente per il bel sermone, per essere guarito, solamente per ricevere e non per dare il suo cuore. C'è gente che non voleva impegnarsi di tutto il cuore. Ci sono oggi, praticamente in tutte le chiese tradizionali sono piene di mezzi cuori. Fai una prova, vai lì in chiesa tradizionale che ti fanno predicare come facevano a me, come ho fatto io in certe chiese tradizionali. Chi vuole venire a evangelizzare settimana prossima? Nessuno, ma che domanda stupida. È logico che non vogliamo andare. Io sto predicatore cretino, non lo sa che noi qui non evangelizziamo? Non lo sa che qui è tutto teoria, tutto fumo? Niente rosso. E allora quelli che non vogliono impegnarsi di tutto cuore, con loro Gesù, andiamo a Matteo 13 per cortesia, Gesù con loro usava parabole. Perché? Apposta per non farsi capire. Ma come, non vuoi che il Vangelo sia chiaro? Sì, ma non con voi caproni, non con la zizzania che la usate, che il Vangelo è come tirare perle ai porci, cose sante ai cani. 10 e 11, se mi puoi.
Matteo 13, 10 e 11. Allora i discepoli si avvicinarono e gli dissero, perché parli loro in parabole? Egli rispose loro, perché a voi è dato di conoscere i misteri del Regno dei Cieli, ma a loro non è dato. Matteo 13, 10 a 11.
Marco 4 parla ancora di questo soggetto, quindi ripeto, di proposito dovete parlare in modo, e tutto il mondo è in parabola, perché non possiamo parlare noi di parabole? Cioè, tu vai a una banca, ti serve una parabola di un numerino, tu vai in internet che c'è il numerino perché se l'internet non si apre, è tutto in parabola nel mondo, ovvero segreto. Va bene, ce l'hai Marco 4, 33 e sì. 34.
Con molte parabole di questo genere esponeva loro la parola, secondo quello che potevano intendere.
Quello che potevano? Quanto? Wow. Non si sa, wow. Forse pochino.
Secondo quello che potevano intendere. Cioè, non tutto, però.
Capito.
34. Non parlava loro senza parabola, ma in privato ai suoi discepoli spiegava ogni cosa. Marco 4, 33 e 34. Wow.
Esattamente.
Più chiaro di così?
Esattamente quello.
In privato ai discepoli spiegava ogni cosa, gli altri capivano quello che potevano.
E quello che volevano capire.
Wow.
C'è gente che vedeva Gesù non solo parlare in parabola, ma addirittura fare miracoli. In Giovanni 11 vediamo che Gesù ha risuscitato Lazzaro e allora alcuni sono andati via per cercare il modo di farlo morire. Ma come? Appena risuscitato un cadavere? Io ho più cadaveri di te che sei ancora vivo. Lui era morto 4 giorni, puzzava che tutti i gatti della zona erano già stecchiti. 4 giorni puzzava questo qua. Gesù lo fa risuscitare. Vabbè, e questi qui guardano Giovanni 11, leggetelo, e se ne andarono e trovare il modo di per farlo morire. E come fai a convincere questa gente che non crede neanche se è un morto risuscita? E voi, nella vostra chiesa tradizionale, parlo ai fratelli che sono nelle chiese addormentate, fratelli preziosi, dolci, che amo, chiese addormentate, state riempendo le vostre catapecchie, le vostre chiese state riempendo di gente che vi tradirà, gente che vi imbroglierà, gente che seminerà la gelosia contro il pastore, l'invidia contro il pastore. Adesso parlo delle chiese buone, le chiese in gamba, chiese sveglie. Vanno lì, il diavolo li manda apposta, questi falsi fratelli, solo per sparlare del pastore, solo per parlare contro le dottrine del Vangelo. Non li fate entrare, come fa? Riunitevi nelle case private.
Questa scrittura di Marco 4 credo che è utile per tutti voi fratelli che nelle vostre evangelizzazioni avete incontrato persone che poi vi hanno fatto sentire in colpa perché a loro non avete rivelato tutti i vostri piani, come forse avete rivelato ad un fratello che conoscete, che vi fidate. Noi abbiamo incontrato queste situazioni.
È per, per questo che viviamo un po' in privato, senza divulgare questo e quell'altro. Perché se non facessimo così, noi non saremmo qui ad evangelizzare, non potremmo, con tutti questi Giuda, falsi fratelli che ci sono.
Sì, cioè una persona che forse ti fa sentire che sei tu che sei mancante di amore perché non riveli i tuoi piani. L'altro fratello lo hai detto, a me no, cioè fai discriminazione, però non dovete sentirvi in colpa. È Gesù che deve guidarvi a chi rivelare i vostri piani, a chi no. Così faceva Gesù, Marco 4, 33 e 34. Ad alcuni in parabole, ai suoi discepoli, in privato spiegava ogni cosa.
Sì, c'è stato un caso che noi avevamo invitato dei fratelli in un particolare luogo e c'era un altro che non l'abbiamo invitato perché così offesissimo si è offeso, cioè, praticamente l'ultima volta che abbiamo visto ci odiava completamente perché si paragonava, ma mica tutti vai da Marco 13 1 e 2, ma non siamo tutti uguali. Io sono sposato, ma mica posso portare in camera tutte le donne che incontro. Io ho 6 figli, ma mica posso avere 6.000 figli, come faccio? Certamente che ci sono delle differenze, no? Cosa dice Marco?
Marco 13? 1 e 2. Mentre egli usciva dal tempio, uno dei suoi discepoli gli disse...
Alt. Dove dice i suoi discepoli vennero a lui?
3. Mentre era seduto sul monte degli Ulivi, di fronte al tempio, Pietro, Giacomo, Giovanni e Andrea li domandarono in disparte: dici, quando avverranno queste cose?
Ripetimi.
Pietro, Giacomo, Giovanni e Andrea gli domandarono in disparte.
Ecco, quindi quattro discepoli in disparte gli domandarono del Tempio. E qui Marco 13, Gesù dà tutto il messaggio del tempo della fine. Il rapimento, la tribolazione, lo stesso di Matteo 24. A chi è stato dato il messaggio di Matteo 24, la profezia più lunga, più grande, più potente che Gesù ha dato? A chi è stato dato?
Ai quattro discepoli in disparte.
A quattro. Quindi non vediamo gli altri otto ingelositi, come tu ci consideri inferiori. Sì, vuoi, cosa c'è? Questi sono i leader. In ogni chiesa, e per me le chiese vere sono quelle nelle case, dovete avere un gruppo di quattro discepoli, di tre discepoli, di due discepoli, di cinque discepoli, quelli che veramente sono i sottopastori, gli assistenti, sono quelli che se tu pastore dovessi morire, possa tu campare 100 anni, va bene, prendono il tuo posto, prendono la fiaccola, la staffetta che si chiama il testimone e la portano al tuo posto. Non è che muore il pastore, muore la chiesa, ma allora è una chiesa baldracca se muore il pastore, muore la chiesa. Mm-hmm. È una chiesa che il pastore prima di morire non ha insegnato niente a nessuno, solo predica al vento. Ci siamo?
Amen, sì.
Gloria al Signore. C'è altro?
No.
Hai finito con
sì.
Tue...
Sì.
Adesso qui c'è un messaggio un po' speciale che mi ha dato Gesù e vorrei concludere con questo. una profezia di Gesù su questo punto, che ci sarebbe molto, molto da dire, sì, qua. Va bene, ma se voi vi concentrate sullo Spirito Santo, lui continuerà a insegnare su questo soggetto, come superare la tribolazione in modo vittorioso, e anche meglio di me. Dovete solo mettervi in ginocchio davanti a Gesù, e carta e penna, registratore, quello che volete, e prendere appunti, e il Signore vi dirà cosa fare, cosa non fare, per punto, per filo, per segno, se devi rimanere nella tua nazione, siamo in 60 nazioni, se devi spostarti in un'altra nazione, e se non hai soldi come puoi fare? Ti darà rivelazione, ti darà messaggi, ti darà unzione, tutto attraverso le ginocchia. Ginocchiati davanti a Gesù. Quando c'è un problema serio, inginocchiati. Sì, però Gesù ancora mi ha parlato, digiuna! Ha detto Gesù in Matteo 17, questo tipo di spiriti, i diavoli, non se ne vanno se senza digiuno e preghiera. Non è che ci sono diavoli più potenti, ma e siamo noi che a volte siamo a mezzo cuore, addormentati, su qualche panca di chiesa, abbiamo bisogno di digiunare. Non è sufficiente battere le mani al pastore. Va bene, e io non voglio che mi battete le mani, sono contro gli applausi. A me, infatti, quando facciamo teatrini sul Vangelo nelle chiese, tutti alla fine ci applaudono piangendo. Dora, dove sei? Cos'è che facciamo?
Diamo la gloria a Gesù puntando che gli applausi sono per il Signore.
Puntando cosa?
Verso l'alto.
Puntando tutti quanti alzando un braccio col dito puntato a Gesù. Di solito nella chiesa c'è una croce, c'è così, non la Madonna.
E se c'è la Madonna, andiamo, parliamo,
sì, esatto, in cielo, in alto. Perché se tu punti un applauso alla Madonna, la Madonna in cielo gli dice: siete impazziti? Gli risponde come fa l'angelo, Matteo, Apocalisse 22, alzati subito, cosa fai lì in ginocchio ad adorarmi? Va bene? E allora prepariamoci, fratelli. Prepariamoci, perché ne abbiamo bisogno. Allora, io adesso voglio darvi questo messaggio che credo il Signore mi ha dato. Voi giudicherete. La parola dice, cos'è, 1 Corinzi 14? Uno profetizzi, uno, due, e gli altri, Angela?
Giudichino.
Giudichino. Quindi giudicate voi se è del Signore. Se credete che non è del Signore, niente, buttatelo via. Per me viene dal Signore. Dio mi ha dato questo messaggio per la sua chiesa attiva nel mondo, non solo per la chiesa dello Spirito, nel mondo, è un messaggio per tutti i cristiani del mondo. Possa il Signore benedirvi, proteggervi ciascuno di voi nella tribolazione che sta per venire. Prego nel nome di Gesù Cristo. Amen. E allora, alla chiesa sveglia, che cammina, che vuole camminare sul sentiero della sposa, come 144.000, non è che devi essere un 144.000, camminare in quel sentiero, il sentiero della sposa di Cristo, la Vergine con olio, controlla la lampada, c'è olio o solo mormorazione e lamentele? Olio della parola, della fede, dei frutti. E allora a questa chiesa, la chiesa fedele, il Signore dice, sta parlando ai figli di Dio fedeli, non agli infedeli, parla anche a loro se vogliono cambiare, ma questo messaggio è per la Chiesa fedele. Dice Gesù: amati, vi chiamo ad essere attivi insieme a me sino alla fine. Io sarò sempre con voi e il nemico è sotto i nostri piedi. Io ho detto,
Giovanni 15, 4 e 5.
Dimorate in me e io dimorerò in voi. Come il tralcio non può da sé dare frutto se non rimane nella vite, così neppure voi se non dimorate in me. Io sono la vite, voi siete i tralci. Colui che dimora in me e nel quale io dimoro porta molto frutto, perché senza di me non potete fare nulla.
Matteo 10, 22. Sarete odiati da tutti a causa del mio nome, ma chi avrà perseverato sino alla fine sarà salvato. Matteo 10, 22.
Sarete odiati non solo dal mondo, ma anche dalla chiesa falsa e da quella nominale. Vi tradiranno, vi combatteranno. Non riponete in questi la vostra fiducia.
Giovanni 15, 20 a 23.
Se hanno perseguitato me, perseguiteranno anche voi. Se hanno osservato la mia parola, osserveranno anche la vostra. Ma tutto questo ve lo faranno a causa del mio nome, perché non conoscono colui che mi ha mandato. Se non fossi venuto e non avessi parlato loro, non avrebbero colpa. Ma ora non hanno scusa per il loro peccato. Chi odia me, odia anche il Padre mio. Nel mio regno che viene, la Chiesa a mezzo cuore sarà separata da me. La Laodicea di cui ho parlato, quella che ama il suo benessere e se stessa e il mondo più di me.
Matteo 6, 24.
Nessuno può servire due padroni, perché odierà l'uno e amerà l'altro, o avrà riguardo per l'uno e disprezzo per l'altro. Voi non potete servire Dio e Mammona. Il mio cuore è rotto al vedere quanto io avrei voluto fare con la cosiddetta Chiesa tradizionale, ma la sua ribellione e disobbedienza non me lo ha permesso. Ma come io vivo, dice il Signore, io compirò tutto il mio volere e il fare, e questo lo farò attraverso della mia diletta Chiesa, fedele e sposa, quella che con la fionda del suo cuore pieno e la pietra della mia parola abbatterà il Golia, gli taglierà la testa e la mostrerà a tutti. Sì, perché io opero in lei. Viene il tempo del mio giudizio contro il mondo dei senza Dio, che ora vi odia e perseguita.
Salmi 75, 2 e 3. Quando verrà il tempo che avrò fissato, io giudicherò con giustizia. Si agiti la terra con tutti i suoi abitanti, io ne rendo stabili le colonne. Ezechiele 7, 8. Ora, tra breve, io spanderò su di te il mio furore, sfogherò su di te la mia ira, ti giudicherò secondo la tua condotta, ti farò ricadere addosso tutte le tue abominazioni. Ezechiele 7, 27. Il re sarà in lutto, il principe rivestito di desolazione, le mani del popolo del paese tremeranno di spavento. Io li tratterò secondo la loro condotta, li giudicherò secondo quanto meritano, e conosceranno che io sono il Signore.
Ma tu, o chiesa e sposa che sei fedele, rimani fedele e ascolta.
Ezechiele 34, 17, 20 e 22.
Voi, o pecore mie, così dice Dio, il Signore, ecco, io giudicherò tra pecore e pecora, tra montoni e capri, perciò così dice il Signore Dio, eccomi, io stesso giudicherò fra la pecora grassa e la pecora magra. Io salverò le mie pecore ed esse non saranno più abbandonate alla rapina. Io giudicherò tra pecora e pecora. E non guardare dunque alla chiesa infedele che abbandona le mie pecore alla rapina e che valorizza il mondo più di me e ubbidisce e teme il mondo del maligno più di me, della mia parola. Tu, o amata, che tra tante difficoltà e persecuzioni continui ad amarmi, ad ubbidirmi, seguirmi, ad avere fede in me, invece che nel mondo che muore. Tu continua a camminare nella mia fede, nelle mie protezioni e benedizioni che ti ho poste dinanzi, perché io ho detto.
Proverbi 4, 18. Il sentiero dei giusti è come la luce che spunta e va sempre più risplendendo finché sia giorno pieno. Secondo Samuele 23, 4. È come la luce mattutina quando il sole si alza in un mattino senza nuvole e con il suo splendore dopo la pioggia fa spuntare l'erbetta della terra. Salmo 84, 7. Lungo il cammino aumenta la loro forza e compaiono infinite davanti a Dio in Sion. Giobbe 11, 17. e allora la tua vita sorgerà più fulgida del pieno giorno, e l'oscurità sarà come la luce del mattino. Matteo 5, 13 e 14. Voi siete il sale della terra, voi siete la luce del mondo. Una città posta sopra un monte non può rimanere nascosta. Matteo 25, 34.
E allora io dirò a quelli della mia destra: venite voi, i benedetti del Padre mio, ereditate il regno che vi è stato preparato fin dalla fondazione del mondo.
Proverbi 9, 5.
Venite, mangiate il mio pane e bevete il vino che ho preparato.
Matteo 11, 28.
Venite a me, voi tutti che siete affaticati e oppressi, io vi darò riposo.
Proverbi 8, 32 a 36.
E ora, figlioli, ascoltatemi. Beati quelli che osservano le mie vie. Ascoltate l'istruzione, siate saggi, non la rifiutate. Beato l'uomo che mi ascolta, che veglia ogni giorno alle mie porte, che vigila alla soglia della mia casa. Chi mi trova, infatti, trova la vita e ottiene il favore del Signore. Ma chi pecca contro di me fa torto a se stesso. Tutti quelli che mi odiano amano la morte. Amati e prediletti figli, che mi siete fedeli, consolatevi con queste parole.
Andiamo a costruire la città dove avanza il deserto. Un seme di speranza basterà per un giardino immenso e un pugno di buona volontà per fare la città. La fonderemo sulla roccia dura, la roccia della verità più vera. Sarà una casa grande ma sicura e non crollerà. Strutture di giustizia inventeremo, le leggi della vita in cui crediamo. Chi ha fame e chi ha sete accoglieremo in fraternità. Andiamo a costruire la città dove avanza il deserto. Un seme di speranza basterà per un giardino immenso e un pugno di buona volontà per fare. Cemento, l'amore che ci lega sarà tanto, insieme reggeremo ad ogni vento, in solidarietà, faremo nuove strade, grandi porte, lo spazio per chi arriva e per chi parte, lo spirito che in tutti soffia forte. Speranza basterà per è un